L'attenzione sarà focalizzata soprattutto sui campionati nel mondo, in primis quello del 2022, l'ultimo mondiale, quello vinto dall'Argentina di Walter Samuel, dove la Svizzera è uscita agli ottavi di finale e ci ha fatto venire il mal di testa. Probabilmente il mal di testa è venuto anche a te, Pia.
Sì, sicuramente.
E non è stato un bel momento, eh?
Non è stato per niente un bel
6-1 contro il Portogallo. Però non iniziamo da quel mondiale, iniziamo da qui. È il 2010, siamo a Madrid, la partita è finita, l'Inter vince la Champions League con Walter Samuel tra i protagonisti, 2-0 contro il Bayern di Monaco. È stato il più bel momento questo, Walter, per te?
Sì, sinceramente il più importante nella carriera europea. Io ho avuto la fortuna da giocatore di giocare nel Boca e toccare la Champions, che sarebbe nostra, che è la Coppa, sì, Libertadores, quindi sono i due momenti più importanti. Solamente che qui era, dopo 6-7 anni che stavamo insieme con i miei compagni, arrivare all'apice di vincere la Champions.
Lo sapevi già che Mourinho dopo questa partita lasciava l'Inter?
No, si rumorava, ma no. Ah. Non era certo, anche se capivamo qualcosa, sì, che poteva andare via.
Ti ricordi che è stata più facile la finale rispetto alla semifinale contro il Barcellona? In 10 avete tirato sulla muraglia.
Sì,
al Camp Nou.
Sono stati momenti di sofferenza, ma era un gruppo che era, cioè, l'età nostra cominciava a essere alta, quindi sapevamo che poteva essere l'ultima opportunità di raggiungere la Champions. Quindi ci avevamo messo tutta, alla fine abbiamo avuto fortuna, però ero incuriosito anche di sapere come andava, se non ci mandavano fuori a Thiago, perché si è parlato tanto della nostra
Thiago
difesa.
Motta, sì, alla partita di ritorno.
Però noi, se eravamo 11 contro 11, penso che potevamo anche fargli danni.
Ho parlato di muraglia comunque. Tu sei chiamato il Muro, il tuo soprannome. Perché il Muro?
Non lo so, l'ha messo all'entrata dello speaker della Roma.
È partito da lì, non arriva da lì. Dall'Argentina, no, perché in Argentina si inventano soprannomi,
sì,
a iosa.
Ogni giocatore della Roma, dello Scudetto, le hanno messo un soprannome, e alla presentazione mia il secondo anno hanno messo questo, quindi è rimasto e vabbè. A volte mi vergognavo, però succede.
Pier, mi spieghi come hai agganciato Walter Samuel? Perché avete allenato assieme il Lugano in una stagione, con Croci Torti anche.
Sì, quando ho preso il Lugano, quell'anno volevo avere uno staff nuovo e volevo cambiare un po', volevo non le solite persone che conosciamo in Ticino. E qualcuno mi ha detto: guarda che c'è Walter, che so che è libero, perché tu avevi fatto l'assistente al Milan.
All'Inter. Se dici il Milan non va bene, no, ma se dicevi, secondo me, Juventus era anche peggio. Vedi?
No, e dopo mi ha detto: guarda che Walter potrebbe essere interessato. Allora mi ricordo, perché è un bel aneddoto, perché l'ho chiamato e non mi risponde. Vabbè, chiamo il giorno dopo, non mi risponde, non riuscivo a trovarlo. Qualche giorno dopo mi chiama lui e mi dice: scusami.
Era pesca, giusto?
Era in Argentina a pescare e non riceveva il telefono.
Non c'era segnale.
Non so dove eri a pescare, in quale parte dell'Argentina.
Sì, sì.
E quando gliel'ho proposto, al primo momento era un po' titubante. Mi ricordo che dice: no, ma guarda, esco da questa esperienza. E gli ho detto: guarda Walter, se tu vieni sei il mio primo assistente, prenderò anche un altro, magari un po' più, con altre caratteristiche, perché Walter come me è un tipo tranquillo.
Hai preso Croci Torti.
E ho preso come secondo anche Croci Torti. Croci Torti doveva fare più il match analyst, però abbiamo capito subito che col
match analyst,
sì, che col computer non era il suo forte, era anche lui uomo da campo. Ed è stata una bella scelta, perché quell'anno lì, con lui, con Nicolas Dion come preparatore, abbiamo fatto veramente un bel periodo.
E quando il presidente Renzetti andava in escandescenza, ci pensavi tu, giusto?
No, non è successo poche volte.
Una volta. In Repubblica Ceca è successo.
Sì, però vabbè, sapevamo già com'era il presidente, ma dopo si è calmato e quindi
certo.
È passato. Sì.
Allora, parliamo di mondiali. Il tuo primo mondiale, la tua prima esperienza nel 2002.
Sì.
Uscite subito al primo turno. Esattamente come la Francia, che era il campione del mondo uscente, sì. Come mai è uscita al primo turno con quella squadra lì?
La domanda che ho sentito oltre più di un mese quando sono arrivato in Argentina, tutti mi chiedevano lo stesso, perché
Crespo, Batistuta, sì. Saviola, devo andare avanti?
No, a parte avevamo fatto un...
Zanetti, Cambiasso, Riquelme, Chili Gonzalez, è uscita... Walter Samuel è uscita a primo turno.
È stata un'ammazzata difficile da rialzarsi, però vabbè, io ero giovane, nel senso dovevo continuare, avevo 22 anni penso in quel momento, sì. E dovevo continuare. È ovvio che quando c'è tutto il paese, a parte c'era una grande aspettativa perché noi avevamo fatto una grande qualificazione per il mondiale, penso non avevamo mai perso, quindi ci davano tutti per candidati e siamo usciti al primo turno.
Ma cosa è successo?
Abbiamo perso, sinceramente la spiegazione è difficile da trovare.
Non è che Marcelo Bielsa vi dava troppe informazioni?
No, no.
Cioè per me Bielsa è fenomenale,
sì.
Ricordiamo che era l'allenatore di quell'Argentina che ci si aspettava fosse protagonista in quel mondiale. Ma com'era Bielsa?
Per quello non potrei mai parlare male di lui, perché alla nostra generazione abbiamo fatto un salto quasi tutti di qualità. Tantissimi sono venuti a giocare qua. Quindi era un dispiacere anche per lui. Ha continuato, ma dopo vabbè, al tempo ha lasciato la nazionale, però nessuno della nostra generazione parlerà male di lui. È stranissimo qualcuno parli male, perché è uno tosto, ti insegna, ti spiegava il perché. Quindi...
Ricordiamo che Marcelo Bielsa è un unicum, è un allenatore ancora in vita. Già da qualche anno a questa parte gli hanno dedicato il nome dello stadio del Newell's Old Boys, è Marcelo Bielsa. Questo per dire la caratura del personaggio, no?
Sì, sì, molto amato nel Newell's, è molto amato in tutta in Argentina, lo rispettano tantissimo, anche se è successo questo del 2002, che per altri allenatori potrebbe essere una catastrofe, invece per lui la gente ha continuato a credere. È andato via lui, non è che lo hanno mandato via.
Nel 2006 al mondiale non vai perché non ti vuole Pekerman.
Sì, non mi vuole. No, no.
Perché non ti vuole Pekerman? No, avevi vinto con lui il mondiale Under 20?
Sì,
giusto?
Sì, sì. Avevamo avuto qualche screzio.
Che screzio hai avuto?
No, 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 non prima, dopo. Quando mi ha convocato. Però adesso ci siamo ritrovati. Col tempo abbiamo vissuto tantissime cose belle. Una volta mi ha detto questo: Walter, non dimenticarti per una cosa brutta tutte le cose belle che abbiamo vissuto in passato. Però ho detto quella cosa brutta è stata brutta.
Per ma me. Si è giustificato come? Come si è giustificato?
No, ha fatto altre scelte, era normale. Io non ho discusso per quello. Per me forse era ingiusto, però è normale. Ha fatto altre scelte, c'era Heinze, Milito, bravi giocatori, quindi è stata una questione di scelta.
Milito adesso, fratello, adesso, il difensore.
Sì, adesso che sono dell'altra parte capisco. Però che le scelte sono dure ed è difficile per i giocatori accettarla.
Allora, abbiamo parlato di Bielsa. Tu comunque ad un altro mondiale ci vai, il 2010, l'Argentina fa un ottimo percorso. Tu però subisci un infortunio dopo due partite.
Sì.
E l'allenatore di quell'Argentina è quel signore qua. Completamente diverso rispetto a Bielsa, immagino.
Sì, era molto più vicino a noi. Era la sua personalità, no? Era vicino a noi, come era vicino alla gente, come era vicino a...
Io non ho mai visto un allenatore in campo che sta lì, che fa...
Sì.
Che gioca con... Perché si sentiva ancora un giocatore.
Sì, era... Lo viveva tanto lui. Dispiace perché prima di tutto non c'è più e per noi è stato uno che ci ha marcato tantissimo per la nostra generazione. Più che altro abbiamo cresciuto con lui, vederlo giocare, quello che ha fatto in nazionale, perché ha giocato sempre anche infortunato, non so se vi ricordate, in Italia che aveva la caviglia.
Certo.
Quindi la sua immagine è molto presente in noi.
Pier, quelli della nostra generazione tutti ai piedi di Maradona, no?
Eh beh, sì.
Ma Maradona o Messi?
Messi.
Tu scegli Messi?
Io scelgo Messi.
Perché?
Sì. Ma Maradona è stato un fenomeno sicuramente in un'altra epoca, quindi sono tutti e due grandi fenomeni, però io ho apprezzato di più Messi perché me lo sono gustato di più, ho visto fare Messi delle cose in un calcio che andava comunque 10 volte più veloce, un calcio più difficile. Cioè, non possiamo paragonare perché quando
È un po' un gioco.
Sì, è un gioco, ecco. Però paragonare epoche diverse sono quasi due sport, ti dico.
Sì.
E quello che Messi ha fatto e sta facendo ancora tuttora nel calcio moderno è qualcosa per me di eccezionale.
Da difensore, saresti stato più in difficoltà contro Maradona o contro Messi?
Penso che contro...
saresti
contro
stato
Leo,
in difficoltà.
Leo ho giocato e siamo stati in difficoltà. Però non lo marcavo tantissimo.
Sì, perché era un po'...
C'era anche Cambiaso, sì, o l'esterno nostro. Quindi sì, però penso che anche Leo... adesso, come dice lui, c'è un'altra velocità, conta. Forse Diego si sarebbe adattato sicuramente a questo calcio, però noi abbiamo adesso l'immagine di più velocità, di una qualità straordinaria che con la palla ha Messi, però io penso che in questo momento direi Messi sarebbe più difficile per me, anche perché più bassino.
Sì.
Allora, ricordiamo che comunque l'Argentina in quel mondiale esce al quarto di finale, dopo un buon percorso perde 4-0 contro la Germania. Arriviamo finalmente al mondiale del 2022. C'era stata una sola squadra che aveva perso la prima partita e poi aveva vinto il mondiale, è stata la Spagna, aveva perso la prima contro la Svizzera nel 2010 e poi vince il mondiale. Voi perdete contro l'Arabia Saudita all'esordio.
Sì. Sì.
Nonostante andate in vantaggio con Messi... E poi che cosa succede?
Sì, ci sono stati, non so la differenza dei minuti fra un gol e l'altro, però un blackout di 5-6 minuti che la squadra l'ha sofferta e anche lo stadio siamo sorpresi noi, perché di solito avete visto il nostro pubblico è molto,
sì.
Si era un po' ammutolito, quindi l'abbiamo sentito tutto a quei gol. Il problema era il dopo.
Appunto, come l'avete gestita?
È un po' questa esperienza che ho vissuto, non parlo di me, però Pablo Aimar e io eravamo nel 2002 e abbiamo parlato con Leo. Che
ricordiamo
Leo...
che tu e Aimar siete gli assistenti di Scaloni, che è il tecnico principale.
In quel momento lì io mi ricordo che ho parlato con Pablo e ho detto: Pablo, per favore, non possiamo, non per noi, però questi ragazzi non possono vivere quello che ci è successo a noi, che era...
Nel
tosto, sì, tristissimo, tosto, che ti lo porti sempre. Abbiamo dimenticato la partita, non abbiamo fatto vedere immagini, che stiano con la loro famiglia, anche noi, stare con la famiglia, dire da domani si pensa al Messico, sappiamo che è una finale perché non bisognava neanche dirlo, però abbiamo cercato di dargli tutta la positività possibile senza fargli vedere tanto di quello che era successo, perché poteva capitare, era meglio che ci capitasse lì, l'abbiamo detto. Può succedere che finiamo primi, quindi avete avuto un avviso, l'abbiamo detto noi. Tu mi hai detto prima: perché pensi che siete usciti nel 2002? Ancora oggi abbiamo vinto la prima, perso con l'Inghilterra per un rigore, e dopo abbiamo pareggiato con la Svezia. No? La Svezia ci pareggia, non so quanti minuti mancavano, non riuscivamo a fare gol e siamo andati via. Non abbiamo avuto, mi sono trovato che ero fuori dal mondiale senza un minimo avviso. Invece qua. Cioè, loro avevano avuto questa opportunità di rialzarsi, per fortuna lo hanno fatto benissimo.
La Svizzera di controcanto partite bene, Pier. 1-0 contro il Camerun.
Sì, partiamo bene, vinciamo la partita che dovevamo vincere, perché poi sapevamo che la seconda avevamo
il Brasile
e con ogni probabilità ci aspettavamo che il passaggio del turno si decideva alla terza partita. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto ed era stata una vittoria importante.
La terza partita lo ricordiamo, quella contro la Serbia. Memori, tu allora non c'eri, ma memori anche di quanto era successo 4 anni prima in Russia. Ricordiamo il gesto dell'Aquila, la parte di Jacques Shaqiri, tutte le polemiche del caso. Nell'aria si sentiva ancora quello che era successo 4 anni prima, sì o no? E quindi...
No, e come? Io sono arrivato come direttore della Nazionale Svizzera.
E grazie a questo!
E grazie a quanto era successo nel 2018, dove la federazione...
No, l'ha gestita male, diciamo subito che quella...
Gestita male, ma a diversi livelli. Abbiamo perso 1-0 la seconda
contro il Brasile.
Contro il Brasile
gol
facendo,
negli ultimi minuti di Casemiro.
Facendo una buona partita. E quindi arriviamo dentro fuori con la partita con la Serbia, dove... Tutti gli altri aspetti, anche extracalcistici, si sono ripresentati. Lì è stato importante parlare soprattutto con quelli che erano stati gli artefici del 2018 in Russia, di focalizzarci sul campo e non su...
Sì, ma è successo lo stesso comunque qualcosina, eh?
No, guarda,
perché
io
la
ti
baruffa
dico,
con Giaca è comunque scattata.
Sì, ma guarda, Granit è stato provocato tutta la partita.
Sono d'accordo.
Tutta la partita ha avuto un comportamento per me esemplare, però chiaramente gli animi erano agitati da entrambe le parti. Però Granit, devo dirti, ha avuto veramente un ottimo controllo per tutta la partita. Qui quello che fa piacere è che vedi che anche i compagni sono andati subito a portarlo via e a difenderlo comunque, perché lui non ha messo le mani addosso, è qualcun altro che ha messo le mani addosso,
certo,
in questo caso. Comunque c'era veramente tanta provocazione sul campo e fuori dal campo.
Ricordiamo che comunque questa partita la Svizzera la vince per 3-2 con un'azione meraviglia.
Sì,
quella che porta al terzo gol a rosso crociato di Freuler.
Questo è veramente bello, perché il gesto di Vargas a liberare Freuler è veramente bello. Una bella partita, intensa, giocata bene. In quel momento lì stavamo tutti bene e anche gol di ottima fattura. Però era fino a quel momento lì eravamo veramente al 100%, sia mentalmente sia fisicamente. Perché comunque noi dopo questa partita abbiamo avuto tanti giocatori che si sono ammalati, niente di grave, un'influenza, un virus, però noi la partita col Portogallo tutti ricordano il risultato. Io ho voluto analizzarla un po' di più rispetto al semplice risultato, che è quello che conta.
In effetti hai fatto quasi piazza pulita per quel che riguarda lo staff medico, fisioterapico.
Sì,
dei
sì,
preparatori, dei nutrizionisti.
Ero molto arrabbiato perché la gestione della situazione del virus che è entrato in squadra così non è stata gestita in modo professionale e scientifico come oggi si può.
Se si parla di sport ad alti livelli.
Esatto.
Se te ne stai a casa tua e l'influenza, vabbè.
No, ma difatti Murat chiese il parere al dottore se poteva schierare determinati giocatori, e le risposte che ha ricevuto a me non sono piaciute, perché erano risposte soggettive, non basate da elementi più importanti che oggi nel calcio moderno c'è bisogno. Questo, diciamo che quella sconfitta col Portogallo ha dato il là a un cambiamento radicale su quello che era l'aspetto legato alla performance e il controllo della performance dei giocatori. Io oggi sono orgoglioso di avere lo staff che abbiamo oggi, perché dal punto di vista delle competenze, delle esperienze che hanno gli uomini che compongono questo staff.
Vabbè, l'avete dimostrato l'ultimo europeo.
Esatto.
Andavate come dei treni, andavate.
Esatto, lì siamo usciti ai rigori, dove però dal punto di vista fisico eravamo anche meglio dell'Inghilterra.
Voi non avete avuto problemi in Qatar con l'aria condizionata?
No. Quello è stata una cosa, forse abbiamo avuto fortuna, però no, non l'abbiamo mai avuto. Eravamo in un'università, nell'università di Qatar, e avevamo tutto lì, non ci spostavamo mai, solamente per andare a giocare le partite. Ma è una scelta che piace fare, ci piace in generale, ma anche al mio allenatore piace tanto.
E ai giocatori? Perché era un luogo abbastanza spartano, no?
Sì.
Semplice,
anche
un hotel a 5 stelle.
Sì, lo hanno accondizionato benissimo, sinceramente, perché avevamo la parte dove eravamo noi, c'era una piccola palestra, facevamo tutto lì. E fuori avevamo anche, perché loro possano essere con la famiglia. Quindi quasi, non dico sempre, però quando si poteva, ci piace che stiano con loro, venivano, avevano il suo momento di privacy con i loro cari, no?
Ma sai, quello del...
Interessante quello che dici.
No, molto interessante. Difatti noi
cerchiamo
anche di copiare, ma l'abbiamo già copiato, perché ad esempio hai parlato dell'europeo, noi eravamo a Stoccarda, per la prima volta avevamo un albergo veramente piccolo che abbiamo potuto personalizzare, eravamo solo noi, quello delle famiglie,
vicine.
Di organizzare, non nello stesso albergo, ma comunque organizzare momenti comunque che i giocatori possono stare con le proprie famiglie. Però sai, prima hai parlato della sconfitta che l'Argentina ha avuto
all'esordio contro l'Arabia Saudita,
e ho guardato quella partita e dalle statistiche figurava che è l'unica partita che l'Argentina ha corso molto, molto meno degli propri avversari, 10 km in meno.
Ci risiamo.
Quindi è quasi come un giocatore.
Bisogna correre.
Bisogna correre. E quello che ci è successo noi col Portogallo, e non era l'Arabia Saudita, cioè noi già dovremmo correre di più del Portogallo se vogliamo avere ambizioni di fare un risultato. Abbiamo corso 10 km in meno che quello che l'Argentina ha corso contro l'Arabia
Ancora
Saudita.
In meno. Sì. Cioè non avete corso, non avete camminato, avete camminato.
Adesso questi sono dati che si possono dire, però effettivamente quella sconfitta che poi nei numeri era esagerata perché hanno tirato 7 volte ci hanno fatto...
Sì, ma subito dal primo gol si è capito, ad esempio Sommer, che era ammalato pochi giorni prima, per nulla reattivo su questa conclusione di Gonzalo Ramos. Sì, lui stesso lo ha ammesso. Dice che non era un tiro facilissimo... Ma è un tiro che si poteva prendere.
Sì, però non era il singolo. Praticamente se giochi contro il Portogallo un ottavo di finale devi avere 11 giocatori che da questo punto di vista hanno il livello per competere. Noi non eravamo all'altezza in quella partita.
Tu ti ricordi cosa è successo alla pausa? Te lo faccio vedere io cosa è successo.
Wir können die Geschichte schreiben, da ist alles scheiße, helft ihr uns! Zusammenreißen und hau die Augen!
Es ist so schlecht, ich habe die Augen nicht.
Ein bisschen cleverer sein, ein bisschen schlauer und ein bisschen schneller. Werde. Ja, Problem! Jungs, 2-0. Aber wir haben es selber in der Hand. Wir können es, wir haben die Qualität, zum nochmal 2 Gold schießen. Jungs, glaube dran. Von Anfang an, komm, komm! Hey, komm, komm, komm!
Sì, provi a caricare, ma...
No, ma guarda, sono le parole, capitano, leader, è il primo che non vuole mai perdere, non vuole mai perdere, nessuno vuole perdere. Però lì vuoi fare qualcosa, ma non puoi farlo. In quel momento lì penso che era evidente che...
Ricordiamo che perdavate 2-0 alla fine del primo tempo.
Sì, sì.
Però senza...
Sì, ma più
andava,
più andava avanti la partita, più le difficoltà che avevamo sarebbero diventate più grandi, non più piccole. Avevamo giocatori che facevano già fatica e quindi era evidente che ci voleva un'altra situazione, un'altra energia per poter pensare di ribaltare. Poi dopo dicono, no, ma mentalmente... Quando le gambe non vanno, anche la testa poi non va, e viceversa. Quindi era una situazione per noi veramente molto difficile e che io mi sono detto non vorrei più ritrovarmi in una situazione di questo tipo, perché i giocatori stessi volevano reagire, ma c'erano alcuni di loro che non ce la facevano.
Tu da giocatore come reagivi in situazioni di questo tipo, se le cose non andavano bene, Walter, durante la pausa?
Era un po'... Forse non parlavo tanto come ho visto l'immagine di Chuck. Per la mia personalità forse era un po' più chiuso. Però non vuol dire che non mi arrabbiassi o una cosa del genere. Però capisco che quando stai 2-0 più nel mondiale che vedi che ti può scappare la possibilità di continuare ad essere nella Coppa del Mondo è un po' di frustrazione, un po' di voglia di fare svegliare i compagni e ci sta ed è anche naturale.
A questo proposito, tu dici che eri uno piuttosto silenzioso. Tu ricordi che Messi, quando da ragazzino va al Barcellona, i suoi compagni di squadra allora, penso soprattutto a Fabregas e Piqué, dicevano, noi pensavamo che fosse muto, perché non parlava assolutamente. Ed è stato così per lunghi anni della sua carriera, finché poi ad un certo momento sono andato a scovare delle immagini legate alla Coppa America di qualche anno fa.
45 días sin ver nuestra familia, muchacho. 45 días. El Dibu fue papá. Fue papá y no pudo ver la hija todavía. No la pudo hacer papá. El chino igual. Lo vio un ratito nomás. Tuvo un ratito nomás, muchacho, y todo porque por este momento.
Me recuerdo porque ero vicino, estábamos per uscire en un momento cuando he visto que eran reunidos, uno sí, pero le habíamos sentido quello che ha detto.
Ricordiamo che voi vincete la Coppa America battendo
il Brasile. Sì, perché lui quello che dice un po' lì, dice noi ci hanno spostato la Coppa America, quasi gioca in Argentina, ci hanno portato in Brasile, vabbè, è successo un po', si è deciso tutto all'ultimo perché c'era la pandemia, no?
C'era il Covid, certo.
E in quel momento lì lui ha fatto un discorso buonissimo, ha parlato dei suoi compagni, alcuni erano diventati papà, l'altro non vedeva la figlia da tantissimo tempo, quindi... siamo stati dentro, chiusi due mesi noi nel nostro centro sportivo, sì. E viaggiavamo in Brasile per giocare, quindi tantissimo tempo. Quindi lui sinceramente in quel momento lì mi è venuto un po' la pelle d'oca. Dopo il risultato ovviamente accompagna e questo si è fatto vedere, però.
Ma come te la spieghi questa trasformazione di Messi?
Penso che con gli anni è normale che succeda. Io non avrei mai immaginato di stare dentro uno staff tecnico. Come ti dicevo prima, sono chiuso, una personalità abbastanza riservata, e adesso mi tocca stare. Si Pier racconta la prima riunione che ho fatto, era per scappare di casa.
Raccontala!
Volevo andare a casa.
Raccontatela! Raccontatela, sì, sì. La prima riunione.
No, no, posso raccontare pure io.
Raccontala tu,
è un aneddoto bellissimo.
Sì. No, parla.
Ma no, fai raccontare. Fate un po', fate mobis.
No, perché lui mi dice fai le palle inattive, che spieghi le palle inattive, ed era la prima riunione mia davanti a un gruppo. Sai, perché io ero stato all'Inter di collaboratore, ma non avevo mai parlato, sì. Ero quello che portava i coni. È stata bella l'esperienza anche lì con Pioli, però in quel momento lì avevo più già, come si dice, più lavoro, perché sì. Ero il secondo, e mi dice di fare le palline attive, e ho parlato, non sai, perché quando ho visto i giocatori così, ho detto, uff, che faccio qui? E ho parlato velocissimo, penso che non si sia capito
niente.
Non
si è capito nulla.
Sì. Anzi, alcuni dei giocatori dopo, perché ho avuto un bel rapporto, mi hanno detto qualcosa. Sì, la prima, Walter, però.
Ma tu l'hai sentito?
Sì, no, sì.
Io no. Rido ancora perché me lo ricordo benissimo.
Sì.
Perché quando Walter è venuto, io ero contentissimo che Walter è venuto, perché non portavo solo un aiuto, portavo una personalità, una bravissima persona che è ben voluto da tutti i giocatori, gli vogliono bene.
No, ma poi se permetti, se io fossi un giocatore del Lugano, mi parla al di là di quello che ha raccontato parla a Walter Samuel, io sto zitto e ascolto.
Ma lui poteva raccontare
e pendo dalle sue labbra.
La favola di Cenerentola l'avrebbero ascoltato, cioè nessuno usava.
Certo.
Però quella volta lì me lo ricordo perché io... ho voluto mantenere la promessa a Walter: se tu vieni, no, io ti do spazio, sì. Perché a parte che gli facevo sempre fare la fase difensiva, fase difensiva era uno spettacolo vedere come lavorava con la linea 4. Gli ha insegnato i giocatori a usare le braccia e le mani, che lui si incazzava: qui non tieni nessuno, ma devi mettere le mani addosso. Cioè, io veramente è stato un aiuto prezioso. Però quella teoria lì gli ho detto: Walter, tu le palle ferme gliele spieghi tu, io faccio la teoria della partita, tattica, offensiva, difensiva, tre principi che vogliamo vedere oggi, punto, poi ti do la parola e tu fai vedere l'organizzazione del palle ferme. E lui si è preparato da professionista, aveva tutto preparato.
Solo che ci volevano i sottotitoli, sì. Ci voleva.
Solo che a un certo punto ha cominciato bene e poi ho visto che è diventato nervoso, ha cominciato a spostare le pedine.
Volevo andare a casa.
Vabbè.
Sì.
I giocatori intelligenti, non hanno detto niente. Finita, saliamo sul pullman, si siede vicino a me, ha cominciato a imprecare, ha detto no, così non va bene.
Sì. No, gli ho detto, Pier, dammi un tempo, dammi un tempo perché ho bisogno di tempo.
Walter, non pensare che io la prima volta che mi sono trovato davanti alla telecamera, no, era come sono adesso.
Però no, sai che cosa? Walter ha giocato davanti a 80.000, 100.000 persone, cioè ha giocato delle partite che dal punto di vista emotivo... mantenere un controllo, lui aveva lì 18 ragazzi davanti a lui, e però doveva parlare.
Certo,
doveva
cambia.
Parlare. Cambia. Però devo dirti che siamo andati bene.
Sì, ragazzi, dopo abbiamo migliorato.
Cambia tutto anche quando le cose cambiano inaspettatamente. Sto parlando del quarto di finale contro l'Olanda. L'Argentina tranquillamente vince 2-0, manca nulla alla fine, entra il semi sconosciuto Weghorst, trentenne, che prima fa 2-1 e poi al minuto 101 fa 2-2. Come te lo spieghi? Non si può spiegare.
È stata una partita questa lunghissima per noi, in la panchina più che altro è diventata lunga, perché sono state tante polemiche anche con l'arbitro. Si è diventata cattiva la partita, la gestione dell'arbitro, non per prendermela con lui, non era stata molto buona. durante la partita, quindi ha fatto innervosire un po' tutti, no? Non solo i nostri giocatori, ma anche loro. Dopo che ci hanno pareggiato, noi abbiamo giocato altri 30 minuti di grande livello. Era difficile alzarsi quando ti pareggiano così, hanno giocato benissimo, veramente credo che meritavamo di vincere la partita. Dopo siamo andati ai rigori, che sai, a volte sì, può essere una lotteria, però abbiamo un grande portiere in quel caso.
Un grande portiere, le prende tutte, Emiliano, sì, Martinez. Sì, sì. Sì. Anche se voi sbagliate un rigore con Enzo Fernandez,
sì,
e poi però Emiliano Martinez fa il fenomeno. Applaude Valdano, campione, sì, del mondo, sì, con l'Argentina, sì, nel 86, Kempes, sì, e anche Kempes, campione con l'Argentina nel 1978.
Sì.
È tutto più facile con un portiere così ai rigori?
Sì, penso di sì, perché lui è uno che, a parte con il preparatore dei portieri, analizza tanto, gli piace essere protagonista, sì, no? E noi, e i suoi compagni si fidano, sanno che uno, due, lui quasi sempre rischia, anche in Coppa America l'anno scorso, anche lì con l'Ecuador ha parato altri due rigori, ma lui non è che va lì... cerca solo, sembra che va a pararla come se fosse una giocata di partita.
Mm.
Lui ci tiene, quindi un po' di sicurezza ovviamente dai compagni e anche a noi.
I rigori si possono studiare, si possono allenare, sì o no? Non sto parlando dei portieri, sto parlando di chi calcia.
Sì, sì, per me sì. Anche se la pressione, non è che in un allenamento non hai niente di pressione. Quello è una cosa, un'altra roba, però per me... migliorarlo si può, sia per calciare, che io non sono un grande calciatore, non ho mai calciato un rigore, la volta ho sbagliato, però li vedo quando, sempre che noi siamo arrivati alle fasi finali, i ragazzi si fermavano sempre a calciare. Mi ricordo che Leo e altri due andavano all'altra porta,
sì,
e calciavano tantissimi rigori, no? Analizzavano.
Sai che anni fa Carlo Sbilardo aveva proposto alla FIFA, durante la serie dei calci di rigori, di poter accompagnare chi è destinato a calciare, poterlo far accompagnare da un suo compagno di squadra, no? Per cercare di sostenerlo. Ancelotti in questo momento, in vista dell'imminente campionato del mondo, sta pensando un altro tipo di soluzione, visto che la FIFA la proposta di Bilardo l'ha cassata, ha detto no, non si può fare così. Ancelotti sta pensando di mandare colui che deve calciare il rigore il più velocemente possibile a calciarlo. Pier, tu che cosa stai pensando?
Sto pensando che se si pensa troppo come calciare il rigore sono guai. No, io penso che sono d'accordo con Walter che puoi allenarlo dal punto di vista tecnico sicuramente. Dal punto di vista emotivo tutti i grandi calciatori, da Baggio a Zico a
Maradona,
tutti
li hanno sbagliati, Platini,
quelli importanti. Perché... ripresentare la situazione emotiva di quei rigori in allenamento non riesci, però tecnicamente è chiaro, però quando hai un rigore talmente importante, sono d'accordo con Ancelotti, vai velocemente sulla, sì, palla, metti giù la palla e tira.
È successo con noi in quella partita lì
con Olanda,
che quando uno camminava veniva, no, c'erano i nostri, ossia loro venivano a parlarli.
C'è una strategia, noi contro l'Inghilterra c'era il portiere dell'Inghilterra, non era mai in porta, lui stava di là, prendeva la borraccia, sì, aveva le... però il nostro giocatore era già sul dischetto e lui quindi ci sono degli escamotage per cercare di far perdere pazienza, di prendere tempo, perché quello che deve calciare, prendere tempo, secondo me è la peggior cosa. Vuoi calciare il rigore. E quindi da questo punto di vista il protocollo, secondo me, il protocollo deve cambiare, che il portiere deve essere in porta quando il giocatore arriva e non che un rigore lo batti in 15 secondi e uno ce ne vuole un minuto.
Certo. Ritorniamo ad Argentina-Olanda, perché poi succede qualcosa. A fine partita... Leo Messi va verso Van Gaal, interviene Davids, che è uno degli assistenti di Van Gaal, per cercare di placare un po' gli animi. Poi gli animi si riaccendono nel tunnel che porta allo spogliatoio e poi guardate che cosa capita.
Argentina con Leo Messi. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final.
Che mira, bobo. Andà pa' allà.
E gli dà dello scemo a Weghorst,
sì,
no?
Sì. Sì, hanno fatto delle magliette, hanno fatto di tutto.
Quella in Argentina?
Sì, andava a Bobo e sì, è diventato molto famoso, sì. è una reazione che ha avuto Leo, perché come ti ho detto prima della partita si aveva parlato tanto e Van Gaal non penso che lo abbia fatto apposta per riscaldare.
Sì,
non lo so.
Ricordiamo che prima della partita Van Gaal esprime delle brutte parole nei confronti di Leo Messi. Dice, memore del Leo Messi, quello del 2014. Perché ricordiamo, già lì, partita terminata in parità, lì era la semifinale e l'Argentina ai rigori vince la semifinale. Però Van Gaal diceva, in quel mondiale Messi, quando fa tutto da solo e va in gol, va bene, altrimenti l'Argentina gioca in 10.
Però io eviterei di far arrabbiare Leo, nel senso cercherei di tenerlo sì. Uomo, perché quindi non so se userei quella tattica di far arrabbiare i giocatori.
Fatto sta che Leo Messi, se permetti, non voglio fare come Van Gaal, però per quel che mi riguarda, vedendo sia il mondiale del 2014 sia quello del 2018 rispetto a quello del 2022, era un Messi diverso, cioè correva di più, molto più presente, molto più leader all'interno della squadra.
Non lo so,
è una mia opinione o
l'esperienza nostra, posso dire che di sì, che Leo sapeva dove mettersi, anzi il gol che facciamo in questa partita qua, chi vede Molina, anche se noi insistivamo su quella, che su quella fascia volevamo fargli danni, e lo ha visto solo lui a Molina, perché è passato fra due o tre gambe, quindi lui è diventato una persona più intelligente, come ha detto, un giocatore più intelligente, sapeva quando accelerare, quando far tenere palla, e tutti quelli intorno, avevamo tanti buonissimi centrocampisti, attaccanti, così lo hanno capito subito, lo aiutavano e si sono messi sempre alla sua disposizione ugualmente.
Mi viene da ridere perché prima del mondiale Walter mi raccontava che no, non stiamo bene, no, ci sono problemi, c'è la federazione, c'è qua, c'è là. Dico, gliel'ho detto, per fortuna avevate dei problemi, perché nel frattempo avete vinto un mondiale o una Coppa America.
Andiamo alla finale. L'Argentina va in vantaggio, segna Leo Messi. Poi c'è il raddoppio di Di Maria. Siete in assoluto controllo di questa finale. Tant'è che è una finale nemmeno tanto spettacolare. Perché voi ci siete, la Francia non c'è. Poi?
Succede quello che tu mi chiedevi prima anche dell'Olanda. Quando ci sono grandi giocatori, una partita può cambiare in un attimo. Era uscito tutto quello che aveva pensato anche sinceramente il nostro mister, perché aveva messo a Di Maria a sinistra e ha fatto benissimo, ha fatto a parte dei gol, lo complicavamo sempre lì, tutto il pericolo che potevano portarci loro, bene o male riuscivamo a tenerli.
Fino ad un errore di Otamendi, perché poi sbaglia Otamendi, sbaglia prima poi
lì,
fa fallo.
A me in panchina mi è venuto di dire attacca la palla, no? Però sono situazioni di gioco, sai, come ti dico, un dettaglio così qua, anche qui è troppo facile. A me viene Pablo Aimar, che in quel momento ti racconto una cosa di panchina, no? va in bagno, mi dice, devo andare, e viene,
deve andare in bagno a far pipì,
sì. E mi dice, che è successo? Detto, no. e la prima parola che le ho detto, troppo facile,
non va più. No, secondo me
lo volevo ammazzare. Sì, perché ti muovi, no? Però vabbè, quando arrivo ho detto, Pablo, troppo facile. E da lì ancora quello che c'era capitato con l'Olanda, bisognava vedere, perché anche dopo il 2-2 sono stati 5 minuti che noi abbiamo sofferto.
Fatto sta che da una finale
è diventata
poco
bellissima.
Emozionante diventa una partita
per
straordinaria.
Voi, per noi no.
Ah, io ero a mene scalmare, ero in piedi tutto il tempo a commentarla. Sì. Supplementari. C'è Leo Messi che si trasforma da Pippo Inzaghi.
Sì.
Questo non è un gol da Messi.
Anche lui aveva dei dubbi se era gol. Siamo rimasti tutti fermi perché non si sapeva se lo aveva annullato, però no.
No, vabbè, ma il fatto che fosse lì a un metro e mezzo dalla porta, non sono i gol di Messi questi.
No. Non è il tipico.
Dunque, 3-2, minuto 100.
Anche lì abbiamo pensato è fatta.
18.
Però...
Tentativo di Mbappé. Montiel col braccio, troppo largo. Mbappé fa 3-3. E poi ti ricordi che cosa è successo, no? Walter.
Penso quella parata.
Su Kolo Muani.
Sì, Kolo Muani. Incredibile.
Sì, sì. Cioè perdete il mondiale qua, eh.
Sì. Sì, la panchina sì. Loro era quasi dentro già del campo, quindi sì, si perdeva il mondiale. L'unica cosa è che dopo questa giocata qui noi abbiamo Lautaro, abbiamo sì. Contropiede, Lautaro va di testa e anche lì potevamo vincere.
Sì. Ma tanto, però... tanto l'avete vinto lo stesso.
Sì, però c'è stata troppa sofferenza per noi.
Ma prima dei rigori, chi è che parla con i giocatori?
No, ho parlato Leo. Sì, abbiamo parlato su...
Leo Messi.
Su... No, Scaloni, scusa. No, ho parlato lui, ci siamo riuniti per vedere chi era rimasto in campo, che poteva calciare o che calciava di solito nei suoi club. Che...
Qualcuno si è tirato indietro o volevano tirarlo tutti?
No, tutti, tutti. No, solo che noi avevamo tolti alcuni tiratori, e quindi dice chi rimane. E in un momento, prima che finisca la partita, è entrato Paolo Dybala, che è entrato negli ultimi minuti, perché c'erano rimasti 5, 6, no? Che calciano spesso nei suoi club, voglio dire, no? E a noi ci è capitato una situazione particolare, perché nel rigore che fa Montiel, lui finisce la partita e piange. E arriva quando ci riuniamo lì, che sì. Aveva gli occhi lucidi. Quindi dice, sarà in grado di battere?
Sì, segna quello decisivo.
A parte che segna quello decisivo.
Questo qua.
Sì. È uno dei più forti che noi avevamo per calciare. Non è mai sbagliato. E quindi ha detto, no, sì, calcia. E infatti dopo è finito come è finito.
Sì, perché lo ricordiamo. Al solito, Emiliano Martinez, che cosa fa? Il fenomeno. Certo che con Martinez, però, perché metti in difficoltà anche gli avversari, sì. Sì. Da un punto di vista psicologico.
Sì, perché tante volte, come in questo caso, mi sembra Tchouaméni cerca di chiudere, di andare vicino al palo e, sai, penso io, non lo so, non ho esperienza, però, in calciare, però penso che ha cercato di assicurare vicino al palo e alla fine sbagliano.
Della hinchada, che cosa mi dici?
Si è creato una, come si dice, un'alchimia.
Come i bambini e i giocatori.
Si era creato una cosa spettacolare con la gente. A noi ci arrivava poco, come ti ho detto prima, all'università, solo quando guardavi il telefono o qualcosa, perché non è che ci arrivava tantissimo, ma c'era un entusiasmo impressionante in Argentina.
Eri contento anche tu, no, Pier, che ha vinto l'Argentina?
Molto, molto.
Ma per Walter?
Per Walter, sì. Però ero veramente contento, anche perché la Francia non mi aveva entusiasmato in quel mondiale a livello calcistico. Però è vero che la finale, gli ultimi minuti, è stata bellissima.
No, elettrizzante. Straordinaria. Sì. Allora, per molti anni in Argentina si diceva Maradona il mondiale l'ha vinto, Messi non vince il mondiale. E lui ci aveva sofferto. Si era già liberato con le vittorie nella Coppa America o solo vincendo questo mondiale si è liberato completamente di questi fantasmi?
No, penso che la Coppa America per lui era stato importante. Non dico ovviamente di più del mondiale, però era stato molto importante. Per noi vincere in Brasile, Maracanã, è tanta roba, come si dice. Però è ovvio che tutti ci auguravamo che... perché era la cosa che le mancava più che altro. Non tanto per paragonarlo con me, con Maradona, con Diego, perché alla fine non si può togliere a nessuno dei due quella qualità che hanno, quello che hanno fatto in carriera e più che altro in nazionale. Quindi la gente lo vuole benissimo. Però penso che la Coppa America è stato un bel punto di inizio per lui.
E invece il nostro punto finale sapete qual è? Dovete farmi la vostra formazione tipo, l'ho fatta assieme, il top 11 di quel mondiale.
Ma se fosse stato per lui avrebbe messo l'11 dell'Argentina.
Sì.
Quindi ho dovuto,
vabbè, ma tu devi...
ho dovuto lottare per metterne qualcuno.
D'altronde era il tuo assistente, cioè ti devi un po' imporre.
Sì, però, allora sulla difesa lo ascoltavo molto. Quindi sono riuscito a piazzare in difesa Martinez, portiere...
Martinez non lo discute nessuno.
Non lo discute nessuno. Quella parata lì che vale il mondiale.
Difesa.
Poi abbiamo messo una difesa a 4 con... io ho messo Teo Hernandez a sinistra e Hakimi a destra. Walter metteva Molina al posto di Hakimi.
Va bene? Cioè va bene, io glielo contesto, metto Hakimi tutta la vita anch'io.
L'Argentina.
Va bene Hakimi.
Sì.
I due centrali, Otamendi e Romero.
Guardiol no.
Sì.
Io
ho messo Guardiol, però
va bene.
Se la gioca con Otamendi.
a metà campo.
Sì, abbiamo messo due, McAllister e Enzo Fernandez.
Buona scelta.
E dietro le punte abbiamo messo Griezmann,
che ha fatto un mondiale.
Ha fatto un grande mondiale. E dopo i tre davanti, Messi, Julián e Álvarez
e Mbappé.
Mbappé, sì.
Mi sembra,
sembra buono.
Rivincono il mondiale con questa squadra.
Rivincono il mondiale.
Abbiamo cambiato modulo perché non ci entravano.
E lo staff prendiamo quello dell'Argentina.
Va bene. E tu cosa fai per lo staff?
Vado a seguirli.
Molto bene. Grazie, ciao, è stato un piacere.
Ciao. Grazie a te.
Grazie a voi.